Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, in questo nostro terzo appuntamento di questa settimana. Stiamo considerando, vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo questa sera, la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Dopo aver riflettuto nei primi capitoli sulla lode per la buona reputazione dei credenti di Tessalonica, sulla grande cura di Paolo per queste persone e sulla esortazione a rimanere saldi nel Signore, possiamo ora passare a leggere i versetti dal 9 al 12 del capitolo 4. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace, di curare i vostri beni e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Pur lodando i Tessalonicesi per l'amore da essi dimostrato nei confronti di tutti i fratelli delle chiese della Macedonia, Paolo li esorta ad abbondare sempre più in queste opere buone, a vivere in pace con tutti, a essere discreti, benevoli, rispettosi nelle relazioni con gli altri e a non trascurare il lavoro come mezzo di sostentamento per i propri bisogni materiali. La rettitudine, la giustizia, l'onestà siano sempre alla base di ogni azione, di ogni pensiero o parola del cristiano. Due particolari caratteristiche distinguevano i primi cristiani dal resto della società di allora: la purezza e l'amore messo in pratica in modo evidente. Qua Paolo parla di amore fraterno, che non è la stessa cosa dell'amore chiamato agape. Questo deve essere esercitato verso tutti, indistintamente, ma c'è un amore speciale, l'amore fraterno, che va esercitato verso quelli della stessa famiglia nella fede. Paolo dice di non aver bisogno di esortarli in questo, ma non voleva che si adagiassero, ma che abbondassero sempre di più. Facendo seguito a questa raccomandazione, Paolo li esorta a fare alcune cose che sono il modo in cui agisce l'amore verso le persone estranee alla fede. Cercate. Abbiate l'ambizione di vivere tranquilli, cercate di stare quieti. Questo avverrà se farete i fatti vostri e lavorerete con le vostre mani. Perché questo accenno alla vita quieta, alla operosità nel proprio lavoro? Sembra che alcuni di loro, attendendo un'apparizione imminente di Gesù, avessero smesso di lavorare e vivessero nell'ozio, alle spalle di altri fratelli. Da qui l'ingiunzione di Paolo a vivere in modo dignitoso del proprio lavoro. Questo per due motivi. Per prima cosa, affinché potessero guadagnarsi il rispetto di quelli di fuori, e la seconda ragione è perché fossero indipendenti e non avessero bisogno di nulla o di nessuno. Forse non vivranno nell'abbondanza, ma avranno certamente l'indispensabile per vivere. Stiamo per leggere la seconda parte del capitolo, ma prima facciamo alcune considerazioni. Paolo aveva parlato in modo chiaro dell'apparizione, del ritorno di Cristo, e i Tessalonicesi non avevano dubbi sul fatto in sé. Ma Paolo non aveva parlato di tutto ciò che era collegato a questa apparizione e alcuni problemi erano sorti dopo la sua partenza. Nella sezione precedente abbiamo visto come fosse importante continuare a lavorare e a guadagnarsi da vivere durante l'attesa. Poi Paolo si preoccupa di altre difficoltà e il passo che segue è tra i più letti durante i funerali dei credenti. Leggiamo quindi i versetti dal 13 al 18 di Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremmo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. I Tessalonicesi avevano dimostrato una particolare attenzione e sensibilità nei confronti di un evento di notevole importanza per i cristiani, già annunciato a suo tempo dai profeti che appartiene al futuro della Chiesa, cioè il ritorno di Gesù Cristo sulla terra. Mentre la prima volta Gesù era venuto nel mondo come il servo sofferente che affronta il martirio per donare salvezza a chiunque crede nel valore del suo sacrificio, la seconda volta Egli ritornerà come il Re glorioso che eserciterà il giudizio sugli uomini e al quale ogni cosa è stata sottoposta. La coesistenza di queste due figure, contrastanti, è probabilmente alla radice del rifiuto degli ebrei di riconoscere Gesù come il Messia, i quali, assoggettati al duro dominio dei romani, aspettavano il re che li avrebbe liberati. I Tessalonicesi, forse in risposta alle sofferenze e alle difficoltà che stavano fronteggiando, aspettavano con impazienza, con entusiasmo che questo evento si verificasse, ma avevano molte errate convinzioni e molti interrogativi in proposito. Paolo chiarisce i loro dubbi perché la loro fede non fosse inquinata dall'ignoranza, né contristata dall'errore. Egli afferma che come Gesù morì e resuscitò, così pure i credenti che sono già morti saranno risuscitati dal Signore. Al ritorno di Cristo, i credenti che saranno ancora in vita non passeranno attraverso la morte. Il Signore scenderà dal cielo mentre la tromba di Dio suonerà e si udrà la potente voce degli arcangeli. I credenti che sono morti saranno risuscitati ed andranno a raggiungere Gesù, e poi anche chi sarà rimasto in vita sarà portato via dal luogo dove viveva per unirsi al Signore sulle nuvole. Questa è la più completa descrizione dell'apparizione di Cristo nel Nuovo Testamento e, se pensiamo a quante poche cose vengono dette qui, possiamo capire perché è pericoloso insistere in dogmatismi su ciò che accadrà in quel giorno. Paolo vuol farci notare che sarà proprio il Signore a tornare, e Dio stesso farà l'annuncio perché è un fatto solenne. Viene detto che il Signore stesso, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. Nemmeno la morte spezza l'unione con Cristo, e i morti in Cristo risuscitano per primi. I fedeli defunti non saranno privati dell'apparizione di Cristo, ma avranno un posto preminente. Così i credenti di tutte le epoche, dai primi convertiti a quelli che vivranno alla fine dei tempi, saranno riuniti alla presenza del loro Signore, Cristo Gesù, per vivere e regnare con Lui nell'eternità. È questa la più grande consolazione per coloro che credono e costituisce la differenza esistente tra credenti e non, fra coloro che hanno una speranza e quelli che non ce l'hanno. Vedi, amica, amico, hai la speranza, anzi la certezza che quando Gesù tornerà, se nel frattempo sarai morto, egli resusciterà il tuo corpo per portarti con sé. Se non hai questa certezza, perché non ti rivolgi con fede a Gesù, chiedendogli di essere il tuo Salvatore? Questo farà di te un figlio di Dio, e anche tu potrai un giorno essere per sempre alla sua presenza, insieme a quanti hanno affidato la loro vita a Lui. E così voltiamo pagina, arrivando al capitolo successivo, al capitolo 5, dove troviamo la trattazione dell'argomento del ritorno di Cristo, dando ulteriori precisazioni in merito. Per prima cosa, qui il testo parla dei tempi, versetti dall'1 al 3. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Nell'esposizione di Paolo restano scuri i tempi in cui il ritorno di Cristo avrà luogo, ma questo giorno, come anche il Signore Gesù aveva affermato nel Vangelo di Matteo, è avvolto nel mistero più fitto. Solo Dio Padre lo conosce. Di certo noi sappiamo che la venuta di Gesù sarà improvvisa, come quella di un ladro nella notte, e questo esempio ci parla di qualcosa di subitaneo, di inevitabile, come un parto che non si può ritardare una volta che ha inizio. Un commentatore scrisse: «Se c'è una cosa certa riguardo al tempo del ritorno del Signore, è questa. Non siamo certi riguardo al tempo in cui avverrà. Infatti, dice Paolo, sapete perfettamente che nessuno lo sa. Il ritorno di Cristo è inevitabile, ma imprevedibile. Nessuno al di fuori della Chiesa si accorgerà della sua imminenza. Ognuno sarà intento alle proprie occupazioni. Tutto sarà come sempre, ma proprio quando gli uomini penseranno di essere al sicuro, in pace, allora una terribile rovina si abbatterà su di loro, come le doglie colgono all'improvviso la donna incinta, prossima al parto, e nessuno avrà scampo. Proseguiamo con i versetti dal 4 al 7, dalla prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce, figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Noi che crediamo non apparteniamo alla sfera della notte o delle tenebre, perché a questa sfera appartengono i nemici di Cristo. Paolo ci incoraggia a non dormire, intendendo con questa espressione l'indifferenza morale. Mentre tutti gli uomini saranno impreparati ad affrontare quel giorno, i cristiani devono vegliare ed essere sobri, per essere impegnati nell'attesa vigile del ritorno del Signore con sobrietà, ossia evitando ogni sorta di eccessi, vivendo una vita equilibrata. E come? Leggiamolo dal versetto 8 all'11, sempre da questo capitolo 5. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio, infatti, non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. L'Apostolo Paolo invita i credenti, come dei soldati, a indossare un'armatura che potrà proteggerli dai pericoli, difenderli dagli attacchi del maligno. La metafora dell'armatura del cristiano è usata altre volte da Paolo. Lo scrive ai Romani, ai Corinzi, agli Efesini. I particolari non sono sempre gli stessi, e questo ci mette in guardia dall'applicare la metafora in modo troppo rigido. In Efesini, infatti, la corazza è la giustizia, e la fede è lo scudo. Ricordiamo bene, nel capitolo 1, queste erano state indicate come le tre caratteristiche di coloro che fanno parte della Chiesa di Cristo, ossia la fede e l'amore, che hanno la funzione di una corazza, e la speranza della salvezza, che ha la funzione di un elmo. Infine, Paolo esorta i Tessalonicesi a consolarsi ed edificarsi vicendevolmente, sapendo che, per la grazia di Dio, essi non affronteranno la sua ira che si riverserà in modo inesorabile su coloro che hanno praticato il male, ma la fede nell'opera di Cristo ha dato ai credenti la garanzia della salvezza, una salvezza che nessuno potrà portare loro via, e che si realizzerà al ritorno di Cristo, sia che essi saranno ancora in vita, sia se saranno già morti. Abbiamo parlato di una salvezza operata da Gesù Cristo, che è morto per noi, e questo termine include tutta quanta la grande opera compiuta, della quale la redenzione è un aspetto. Il legame che Paolo fa con la speranza, quando parla di speranza della salvezza, si riferisce agli avvenimenti futuri. La speranza negli eventi futuri sono l'elmo con cui è protetto dai duri colpi sferrati dal mondo in cui viviamo. Ma se il ritorno di Cristo sarà un giorno di gioia per tutti coloro che hanno creduto, perché il Signore li accoglierà nella sua gloria, per gli increduli e per tutti coloro che nella loro vita non si saranno curati di Dio, sarà un giorno terribile, in cui il Signore eserciterà finalmente il giudizio su tutte le azioni compiute dagli uomini in ogni tempo e in ogni luogo. La lettera di Paolo è quasi terminata. Ancora poche raccomandazioni ed infine i saluti. Ma leggiamo le parole di Paolo dal versetto 12 al versetto 22 del capitolo 5. Poi li riprenderemo per un commento più dettagliato. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima, di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Abbiate sempre gioia, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Paolo chiede ai Tessalonicesi di avere riguardo e considerazione per coloro che nella Chiesa hanno cura dei fratelli, insegnando, esortando, edificando, correggendo, occupandosi delle questioni di carattere materiale e spirituale. Paolo chiede di amare e stimare questi fratelli che, per il loro servizio, hanno più bisogno del sostegno di tutta la Chiesa. La pace che il Signore ha donato a ogni credente deve essere ricercata, deve essere vissuta nella Chiesa dove è segno evidente e testimonianza della vera pace interiore. Non manchi la correzione per coloro che si comportano disordinatamente, il conforto per coloro che sono scoraggiati, il sostegno per i deboli e la longanimità sia esercitata nei confronti di tutti. Nessun credente applichi la logica vigente nel mondo di rendere agli altri quello che si meritano, o peggio, di rispondere al male con il male, all'ingiustizia con l'ingiustizia, retaggio di quella legge del taglione praticata con tanto zelo dagli uomini. Gesù insegna ai cristiani a seguire l'esempio del Padre Celeste, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e provvede al bisogno di tutti, sia nei confronti di coloro che lo amano, che di coloro che non lo amano. Il cristiano deve comportarsi in modo da non danneggiare nessuno consapevolmente, ma deve adoperarsi per perseguire sempre il bene. Paolo indica quale sia la volontà di Dio per coloro che credono ed esorta alla gioia, perché i credenti sono stati salvati dalla morte e dal giudizio e sono stati chiamati a far parte del regno e della gloria di Dio. Esorta alla perseveranza nella preghiera, perché essa è il mezzo più efficace per vivere la vita di relazione con Dio. Esorta alla riconoscenza per le innumerevoli benedizioni materiali, spirituali, di cui i credenti sono stati fatti oggetto, e dice: «In ogni cosa rendete grazie». Come Paolo aveva imparato per coloro che amano Dio, egli, il Signore, fa cooperare ogni cosa al bene. Scrive ai Romani proprio così Paolo: anche nelle nostre difficoltà, nelle nostre prove, Dio ci insegna cose preziose, ed esse devono essere ben accolte, messe in pratica nel giusto modo. Questa convinzione della sovranità di Dio porta a dire: rendete grazie in tutte le circostanze. Può non essere facile vedere sicuramente il lato positivo nelle prove, ma se Dio è sopra ogni cosa, allora tiene il controllo della situazione e noi possiamo ringraziare per ogni cosa. Perché questo è la volontà di Dio, si riferisce a tutte e tre le esortazioni: gioire, pregare e rendere grazie. E aggiunge: in Cristo Gesù, perché in Cristo abbiamo la forza per eseguire la volontà di Dio che Lui stesso ci fa conoscere. Il comportamento del credente non rattristi poi né condanni alla inattività lo Spirito Santo che è venuto ad abitare nel suo cuore nel momento della conversione per avere cura di lui. Viene detto quindi di non spegnere, di non soffocare, ossia facendo ricordare la venuta sotto forma di lingue di fuoco. Rattristare lo spirito è un altro modo di soffocarlo, e questo fa invece pensare a cose quali lo scoraggiamento, la pigrizia, l'immoralità e altre simili cose che possono succedere nella vita del credente. Particolare attenzione e considerazione si è riservata allo studio delle profezie che, anche se oscure, sono parola di Dio e come tale sono state scritte per l'ammaestramento e l'edificazione della Chiesa. Il prendere le profezie alla leggera era un atteggiamento comune fra chi si lasciava prendere da estremismi in fatto di ritorno del Signore. Probabilmente chi voleva contrastare certi entusiasmi eccessivi è giunto all'estremo opposto, considerando le profezie con disprezzo. La profezia è un dono dello Spirito. I profeti, più che predire il futuro, annunciavano, proclamavano, esortavano. Praticamente era qualcuno che poteva affermare: così dice il Signore, ma a volte comportava anche la predizione del futuro. Tutto deve essere esaminato, ossia evitate la credulità, perché non tutto quanto si dichiara proviene da Dio. Una volta fatta la prova, bisogna però attenersi saldamente a ciò che è bene, a ciò che è buono. Sia bandita ogni forma di male in mezzo ai credenti e siano essi irreprensibili in ogni aspetto, in ogni momento della loro vita. Se sentono la loro inadeguatezza, la loro debolezza nel compiere la volontà di Dio, confidino allora in Lui, che, nel salvarli, ha iniziato un'opera buona e la porterà a compimento fino alla fine. E con queste promesse, avendo ricordato queste promesse del Signore nei riguardi dei Suoi fedeli, dei Suoi figli, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto, intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento riguardo a questa lettera che Paolo scrisse ai credenti di Tessalonica. Ciao e a domani.